/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. Cari amici, bentrovati alla 10ª trasmissione, siamo arrivati a 10 della nostra programma Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Ai microfoni vi parla sempre Angelo Camodeca con Fabiana Sant'Angelo. Ebbene, anche oggi avremo argomenti interessanti di cui parlare, sempre coadiuvati da una ottima musica propostavi dalla nostra regia. Quindi non mi resta altro che ringraziarvi per essere nuovamente qui all'ascolto e passare la parola a Fabiana. Fabiana, oggi di cosa parleremo?
Si avvicina il periodo pasquale, allora quale momento migliore se non questo di parlare di un interessante evento che si è realizzato a Matera in collaborazione con la sede territoriale UIC, che ha richiamato sicuramente la tematica della festività religiosa, senza però tralasciare degli altrettanto interessanti e importanti aspetti storico-scientifici. Si tratta di guardare con i sensi l'uomo della Sacra Sindone. Per la prima volta nel sud Italia è stata presentata un'opera che ricrea in toto il contenuto del sacro sudario attraverso il lavoro dello scultore Enzo Luigi Mattei, a cui sono seguite poi le ricostruzioni storiche e scientifiche di esperti studiosi sindonologi. Sicuramente è stata un'esperienza emozionante per le persone con disabilità della vista, a cui è stato permesso di visionare tattilmente questo simbolo di fede che richiama delle corde molto profonde, ovviamente non soltanto delle persone con disabilità. Allora ascoltiamo i nostri ospiti, esperti dell'ambito, che ci danno il loro contributo. Abbiamo ora con noi in linea Giuseppe Carone, studioso della Sindone, che vuole raccontarci un po' com'è nato questo percorso, perché in realtà non si è trattato di un unico evento a Matera.
Ma è nato questa, come dire, alla fine un'esigenza, perché io sin dal 2016 ho iniziato a fare le conferenze sulla Sindone. Ma perché? Perché avevo iniziato, sono stato nel 2015 per l'ostensione straordinaria, per l'anno della misericordia, e in quel momento ho fatto l'esperienza della Sindone, e quindi sono stato lì davanti al telo, ad una distanza molto molto ravvicinata rispetto agli altri, perché insomma ebbi la fortuna di conoscere chi era della sicurezza, e quindi mi fece questo grande regalo di passare proprio da dove ci passa il Papa, no? Da dove ci passano le personalità. E da quell'incontro, e l'incontro con la sindone deve essere soltanto vissuto, non può essere raccontato. E quindi da quel momento in poi ho deciso che questa cosa così grande, così bella, perché tutto ciò che è bello, lei sa che vuole essere raccontato, no? Lo racconti a chiunque. Se è così bello, se è così grande, lo dici a tutti, anche alle formiche, voglio dire, no? E quindi pensavo a tutta quella gente che non poteva venire a Torino, non sapeva neanche dell'esistenza, e quindi si perdeva questa grande, infinita esperienza. E quindi cosa ho fatto? Ho realizzato questa copia della sindone e sono andato in giro dal 2016 in poi, fino a quest'anno, in cui mi sono preoccupato di chi, non avendo la possibilità di guardare la sindone, quindi i fratelli e gli amici ipovedenti e non vedenti, e quindi l'unica cosa, ho chiesto alla mia università se poteva concedermi l'uso della statua, e quindi dell'uomo della sindone, la statua dell'uomo della sindone, appunto, tirata fuori proprio dalle misurazioni antropometriche, proprio tirate dalla sindone, e quindi avere la sensazione, per chi non può vedere, ma di toccare. E quindi mi sono preoccupato per questo, ma l'evento era ed è stato aperto a tutti quanti. Tutti quanti potevano vedere questa statua, ma solo potevano essere, questa statua poteva essere toccata solo da persone non vedenti e ipovedenti.
Ah, ok, quindi diciamo è stato specifico l'approccio.
Sì, sì.
Vabbè, e quindi un'esperienza sicuramente umana molto molto particolare da tanti punti di vista, oltre che da quello religioso, sicuramente da quello emotivo, di grande impatto. L'abbiamo detto, è uno studioso, quindi è chiaro che è mosso da una grande passione. Ma perché a tutt'oggi la sindone continua ad essere oggetto di studio da tantissimi punti di vista, antropologico, chimico, fisico, archeologico? Ci sono tanti tanti aspetti da approfondire.
Sì, tanti aspetti hanno avuto risposta. Tanti aspetti, tanti altri non ancora, e il fascino di questo oggetto archeologico risale e riguarda proprio l'immagine e la provenienza. L'immagine che secondo la scienza, anticamente qualcuno aveva detto che era il risultato dei vapori, no? Del sudore, degli acidi, no, di un corpo. Qualcuno aveva detto che era di un basso rilievo riscaldato, altri avevano detto che era una pittura. Di fatto non è nulla di tutto questo, niente di tutto questo, perché l'unica risposta che la scienza ha potuto dare nella formazione di questa immagine è proprio l'utilizzo di luce. L'unica cosa che ha inscurito quel telo e che ha reso visibile questa immagine è proprio l'ossidazione della cellulosa del lino. Il lino contiene cellulosa, no?
Sì,
quindi
sì.
come una fibra vegetale. Le immagini di esporre un telo o una tenda al sole,
sì,
se la lascia lì, cosa fa? Si rattrappisce, no? Diventa giallina, si rattrappisce.
Dire, esatto, la prima cosa.
Ecco, lo stesso effetto si è avuto in quelle parti dove si vede l'immagine. L'immagine è estremamente superficiale, pari a un quinto di millesimo di millimetro, quindi è molto 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 superficiale. E niente, vorrei dire ai buontemponi che ancora affermano che questa sia una pittura, tra l'altro non è stato trovato nessun pigmento in tutta la sindone, nessun pigmento è stato trovato, e quindi questo inscurimento è determinato proprio a questa ossidazione della cellulosa. L'ipotetico falsario se così vogliamo, come so, inventarci questa storia, l'ipotetico falsario che cosa doveva fare? Doveva avere un pennello o un arnese, qualsiasi uno strumento, che dovesse avere una setola, ad esempio, più piccola di una microfibrilla di lino, perché la fibrilla è formata da altre microfibrille. Per avere l'inscurimento, si ha l'inscurimento proprio di queste microfibrille, ok? Microfibrille ad una, uno sì e uno no, uno sì e tre no. Quindi l'inscurimento doveva avvenire, facendo un'ipotesi, con questo strumento ipotetico che abbia, che doveva avere appunto questa luce e non un colore. Cioè doveva avere un fascio di luce che doveva inscurire una microfibrilla sì e una no, una sì e una no, a livello microscopico, quando nel Medioevo il microscopio non si era ancora inventato.
Esatto, un laser un po' particolare per l'epoca. Magari oggi sarebbe possibile con un laser specifico.
No, e neanche oggi. Oggi non è anche possibile, in quanto all'Enea di Frascati è stato fatto un esperimento. Cioè è stato preso un laser ai cimeri ed è stato bombardato con il laser, appunto, con questo fascio di luce, alcuni centimetri, no, di telo, no, di lino. E quindi si è avuta lo stesso effetto. Ma avere lo stesso effetto non significa saper riprodurre la stessa immagine. Noi abbiamo avuto lo stesso effetto, ma l'immagine è impossibile da riprodurre, in quanto ci sono delle sfumature, delle gradazioni di immagini, delle gradazioni di immagine, appunto, dell'immagine, sia davanti che di dietro, sia frontale che dorsale, così leggere, così sottili, così graduali, che sono non possono essere riprodotte. E quindi oggi possiamo riprodurre solo in qualche centimetro l'effetto, non l'immagine, lo stesso effetto. Ma per avere la stessa immagine, qualora fossimo in grado di riprodurla, avremmo bisogno di 34.000 miliardi di watt. Noi al mondo adesso, nella nostra civiltà, non abbiamo questa disponibilità di luce, insomma, è un po', come dire, è troppo, insomma.
Beh, questo appunto resta un mistero, e d'altro canto si parla di mistero della fede, quindi magari è giusto che resti così per chi crede, ma anche per chi studia, perché appunto è un modo per continuare ad approfondire l'argomento e quindi dare l'opportunità a persone qualificate di potersi mettere in gioco, poi al di là di quello che sarà dimostrato scientificamente.
Non ci sono dei prelievi in loco, cioè dei prelievi direttamente sulla sindone, perché la Chiesa al momento non le ha permesse, in quanto sono state fatte in passato, e adesso si studia su quei prelievi fatti in passato. Sicuramente la scienza andrà avanti. La provenienza, molti studi convergono solo e soltanto sempre in quel luogo che è il Medio Oriente, e quindi Gerusalemme. Ma proprio perché la palinologia, no? Lo studio dei pollini, ha ritrovato sulla sindone un gran numero, una grande quantità di pollini, di cui 38 tipi del Medio Oriente e alcuni specifici proprio solo di Gerusalemme. Ci sono delle piante che sono tipiche solo e soltanto della città di Gerusalemme. Quindi come provenienza siamo lì, come datazione, la datazione è stata una cosa infelice, quella dell'88, fatta con il carbonio 14, e che attualmente, e sottolineo attualmente, non ci si crede assolutamente più, anche se i mezzi di stampa non hanno aggiornato questa cosa. Quindi al carbonio 14 non ci si crede più, ma non perché il carbonio 14 non è un metodo preciso. Il metodo del carbonio 14 è molto preciso, però proprio perché è preciso esige delle condizioni che la sindone non può dare, perché non deve essere inquinato, non deve essere il pezzo da analizzare non deve avere non deve subire aver subito delle influenze esterne, non deve essere stato toccato, perché altrimenti il radiocarbonio, no, quella sostanza che va a rilevare, viene alterata come quantità, e quindi abbiamo dei risultati non veri.
Chiudo con un'ultima domanda, prima di dare la parola all'altro nostro ospite. L'evento che si è realizzato a Matera sarà replicato nuovamente altrove in Italia in futuro?
Sì, da questo primo evento, che è stato appunto la prima volta proprio a Matera, in tutto il sud Italia. Questa è la prima volta, perché l'Università di Roma mi comunica che non ci sono degli eventi che sono stati fatti al sud, tranne questo che è stato il primo. E sì, proporrò questo stesso evento anche in altre città. Potrebbe essere alcune città della Calabria, della Sicilia, non lo so adesso, della Puglia magari, insomma, no? Quindi quanto più se ne parla, insomma, meglio è. Questo è. Poi molta gente non sa neanche l'esistenza di questo manufatto, no? Di questa statua che l'artista Mattei, che è docente all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, un grande artista, abbiamo avuto la fortuna di avere un grande artista che ha realizzato anche la porta santa di Santa Maria Maggiore. Quindi se lei o chiunque
si
trova a Roma, Santa Maria Maggiore, la Porta Santa è stata realizzata da Luigi Mattei, lo stesso autore dell'Uomo della Sindone, e infatti sulla Porta Santa, la Porta Santa è dedicata proprio alla Sindone, tutta quanta, insomma. Ed è bella, insomma, anche il volto, quello che c'è, se voi riuscite ad andare, insomma, chiunque si può recare a Santa Maria Maggiore, troverà questa porta santa che è dedicata alla Sindone.
Bene, allora noi rivolgiamo questo invito a chi ci ascolta per vivere questa esperienza di fruizione a tutti i livelli, da quello culturale a quello religioso a quello artistico, con l'augurio appunto di poter avere un altro evento simile in altre città italiane.
Certo, io ringrazio Don Angelo della parrocchia di San Rocco che ha accolto questo mio invito e l'ha portato a termine come sempre. Don Angelo è così, qualsiasi cosa lui faccia la porta a termine sempre con molta cura, molta attenzione. È veramente grande, grande, grande. Grazie a tutta la parrocchia di San Rocco, a tutti coloro che hanno partecipato, perché ci sono stati anche i volontari.
Certo.
E quindi, diciamo, per me è stata la proposta. Loro hanno accettato, ma senza di loro, chiaramente, non avrei potuto far nulla.
Abbiamo con noi il secondo ospite, il professor Michele Loconsole, teologo, che vuole un attimo introdurci al significato religioso della sindone, nonostante insomma sia conosciuta tradizionalmente da secoli, però come è cambiato il modo di percepirla e come è considerata oggi?
Sì, grazie per l'invito e approfitto con piacere di parlare della Sacra Sindone, soprattutto durante il periodo quaresimale, perché è un periodo forte da un punto di vista liturgico, ma anche tradizionale, perché le festività, almeno quella della Pasqua e del Natale, sono feste anche sociali e molto molto sentite. Certamente la Sacra Sindone di Torino, tutti sappiamo che secondo la tradizione è il lenzuolo funerario in cui è stato avvolto il corpo e s'anime di Gesù una volta schiodato dalla croce e deposto nel sepolcro a Gerusalemme, è quel tessuto che gli apostoli avrebbero trovato l'indomani mattina, con più precisione all'alba della domenica mattina, giorno appunto che è divenuta della Pasqua cristiana, e che hanno custodito e conservato all'interno della primitiva comunità cristiana di Gerusalemme. Naturalmente ci piace immaginare che gli apostoli e i discepoli hanno visto quello che noi oggi vediamo sul telo rappresentato e custodito nel Duomo di Torino, cioè l'immagine di un uomo frontale e dorsale, quindi non il solo volto, perché su questo c'è molta confusione, e si tratta di un'immagine dell'intero corpo, sia frontale che dorsale, di un uomo appunto, con caratteristiche antropologiche semitiche da tanti punti di vista, non solo del volto, e che la cui immagine, ecco, la cui immagine è misteriosa alla scienza, non alla fede, quanto alla sua formazione e di conseguenza alla sua riproduzione. Cioè è relativo al fatto che ciò che noi vediamo ad occhio nudo, meglio con un negativo fotografico, ancora meglio oggi con la risoluzione al computer, che tra l'altro crea un'immagine anche tridimensionale, e aprendo e chiudendo una parentesi, questa è l'unica immagine al mondo che si comporta con caratteristiche tridimensionali al computer, no? Dunque questa immagine che vediamo con estrema chiarezza, di fatto è un'immagine che la scienza nel 2023 è incapace di spiegare di che cosa è formata, da che cosa è formata, e di conseguenza, non conoscendone la natura, è incapace anche di riprodurla. Certamente nei 100 anni di studio della Sacra Sindone, dal 1898 ad oggi, cioè da quando praticamente c'è stata la prima fotografia in bianco e nero che ha messo in evidenza col negativo fotografico i dettagli che ad occhio nudo non si riescono a vedere, gli studi scientifici hanno fatto grandi progressi. Credo che siano almeno una trentina già i convegni internazionali celebrati in tutto il mondo. E pensate, la Sacra Sindone è il reperto archeologico più studiato al mondo da scienziati di tutte le fedi, compreso agnostici ed atei, e conosce una pubblicazione di oltre 600 libri l'anno, quindi questa è la dimensione del fenomeno sindonologico nel mondo. Bene, questa immagine purtroppo per fortuna, dipende dai casi, è sconosciuta quanto alla formazione e quindi alla riproduzione. Tentativi andati falliti, gli studi proseguono, però questo la dice lunga su quello che è il mistero che questo lenzuolo funebre conserva, che è appunto l'immagine di un uomo. Se a questo aggiungiamo che sul lenzuolo di Torino ci sono anche delle tracce di sangue di gruppo sanguigno AB, che è lo stesso gruppo sanguigno dei miracoli eucaristici accaduti nel mondo, beh, questa la dice anche lunga da questo punto di vista, perché anche il sangue concorre a capire di chi stiamo parlando quando parliamo dell'uomo della Sacra Sindone.
Beh, un fenomeno culturale, appunto, come diceva, al di là dell'aspetto religioso. Senta, curiosità pratiche, come è conservato, in quali condizioni è conservato il telo attualmente?
Il telo ha conosciuto varie forme di conservazione durante l'arco di 2000 anni, come si può immaginare. E l'immagine più chiara che abbiamo negli occhi credo che sia il salvataggio da parte di quel pompiere, tra l'altro anche foggiano, quindi pugliese e quantomeno del sud, quel giorno dell'aprile del 97, ricorderete, quando il Duomo di Torino, la Cappella di Guariti, dove la Sindone era custodita, prese fuoco. E la ricordiamo in una cassa d'argento e quindi arrotolata come, non so, una specie di tappeto. Ora, questa posizione è stata messa in discussione perché nello srotolamento è chiaro che le macchie di sangue da una parte, le cuciture dall'altra, le bruciature a causa di un paio di incendi che la Sacra Sindone ha subito direttamente sul telo, la mettevano a dura prova. E allora, da dopo il 97, nella nuova Cappella del Guarini, in questo caso nell'abside sinistra del Duomo di Torino, la Sindone è conservata completamente svelata, quindi completamente, come dire, piatta, aperta, non è più sottoposta a srotolamenti vari, e in un tavolo basculante, proprio per mettere la visibilità nel momento dell'estensione, che come sappiamo accade una volta ogni giubileo, non è che la sindone si vede ogni giorno, ci sono anche ostensioni straordinarie, ma parliamo sempre di cose, di tempi molto molto rari. Quello che noi vediamo recandoci al Duomo è una copia della Sacra Sindone, l'originale si vede durante le ostensioni, ripeto, soprattutto durante gli anni giubilari, ed è contenuto in un tavolo basculante, ovviamente al buio, perché la luce contribuisce a quell'ossidazione che la fa diventare sempre meno marcata, il rapporto tra l'immagine e il telo stesso, quindi solo strumenti ad alta definizione riescono a leggere l'immagine, gli occhi sempre meno, quindi il buio, e poi tenuto da una temperatura e una pressione costante attraverso dei gas molto di alta tecnologia, che conservano la sindone anche da un punto di vista fisico, oltre che nella salute, diciamo, della formazione dell'immagine, anche per quanto riguarda il telo.
Certo. Guardi, davvero molto interessante. Noi auspichiamo di risentirci per poter approfondire il discorso e la tematica davvero molto ampia da molte discipline, e non ci resta che augurarci quindi buona Pasqua.
Grazie molte, buona Pasqua anche a voi, a prestissimo.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui, ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguire.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.